No, no, non è eccessivo affermare che tutti conoscevano Tuppi. L'ispettore della stazione di Via Vine lo conosceva, Isacco Munstein, che commerciava sotto l'insegna Graham e Ferguson Finanzieri, lo conosceva. I commercianti di ogni classe lo conoscevano e non c'era agenzia esattrice di crediti, da Staub alla Tradesman Protection Association, che non conoscesse il suo nome e il suo stile epistolare. Il portiere della Camera dei Lords lo conosceva e lo accoglieva sempre con un cenno di saluto in cui il rimprovero e la deferenza si mescolavano simpaticamente. Perché Tuppi è Giorgio Calender Tupping, nono barone Tupping di Clarilo, nella contea di Wixmont, giovane biondo dagli occhi azzurri che impersona i vizi ereditari perché porta il monocolo come lo portava suo padre prima di lui. Il suo atteggiamento di fronte alla vita è quello di una perpetua sorpresa e gli valse a Eton il soprannome di Daino Spaventato. Soprannome troppo lungo, evidentemente, tanto che fu tralasciato per il diminutivo Tuppi. La storia di Tuppi occuperebbe un volume intero. Cominciò la vita pubblica sui giornali illustrati, come giovane erede a un titolo di pari, baby onorevole nella sua carrozzella. E salì poi in fama rapidamente. A 21 anni fu investito del titolo, a 22 pubblicava un giornale, a 24 si produsse nel mondo delle scene con una commedia in quattro atti, The Whirling Globe of Time, scritta da lui e recitata da lui solo dopo la prima sera. A 25 andò in America in cerca di una moglie ricca, ma non si può calcolare sulle sorprese di una simile ricerca. E fatto il viaggio, cadde pazzamente innamorato di Miss Gora Declin, la famosa donna forte e peso leggero, e la sposò a New York. 3 giorni dopo il matrimonio, essa lo gettò fuori. Questa è la pura verità. E io ho troppo rispetto per Tuppi per ridere delle sue disgrazie. Essa lo gettò dalla terrazza dell'albergo dove alloggiavano, e il povero Tuppi fu portato all'ospedale. Per rendere giustizia alla signora si deve dire che si recò ogni giorno a chiedere notizie del malato, lasciando per lui un mazzo di violette. Egli scrisse una lacrimosa lettera chiedendogli perdono e invocando la sua pratica d'uomo di mondo per comprendere che una donna un poco brilla non è responsabile delle sue azioni. Provvidenzialmente per Tuppi, il primo marito della signora iniziò in quel tempo processo per divorzio, invocando l'incompatibilità di carattere, e Tuppi, leggendo sui giornali il resoconto, con l'unico occhio sano, fu fervidamente grato che il caso non fosse avvenuto prima del suo matrimonio. Ritornò in Inghilterra convinto misogino e leggermente zoppicante. Fra le sue altre avventure vanno citate quelle del Seagold Syndicate, la più nota. Il suo tentativo di far saltare il banco a Monte Carlo e le sue avventure come corrispondente nei Balcani. Ma queste sono troppo recenti per aver bisogno di venir ricordate. Riassumendo le gesta del suo passato, si può dire che promette un grande futuro. Parlando della sua vita, Tuppi avrebbe detto a un amico con un tremolio di lacrime nella voce: «Vecchio mio, non ho mai avuto fortuna, sono stato messo in sella dal mio rango e imbrigliato dalle circostanze. Non sono che un vivente punto interrogativo di fronte alla saggezza della provvidenza». Nessuno creda pazzo Tuppi, era un poeta. La sua commedia era in versi oscuri, non accusava il destino, ma da vero filosofo scherniva le convenzionalità della vita. Non aveva mai pagato un conto perché non aveva denaro per farlo. Ma se avesse avuto i mezzi avrebbe regalato ogni cosa perché per natura era onesto. Se poi gli si fosse fatto osservare che nelle sue condizioni era male assumere degli impegni, avrebbe risposto: «Amico mio, parlate proprio come un pazzo. Dovrei rinunciare a quel po' di fede che ancora mi resta nella natura umana e nel misterioso lavorio della provvidenza? Devo forse, in causa delle mie temporanee condizioni, rifiutarmi di riconoscere le limitate possibilità del futuro? Ho 3 cugini che nuotano nell'oro e uno di essi è rovinato dall'asma, malattia che abbiamo in famiglia. Non potrebbe accadere che uno dei 3 se ne andasse da un momento all'altro?» A quel modo Tuppi giustificava il suo ottimismo. Se Tuppi aveva una debolezza, era la spiccata antipatia verso la seconda moglie di suo padre. Era questa una vecchia e nobile signora, e Tuppi le attribuiva tutte le sue disgrazie e vedeva la sua mano in ogni contrarietà. Non era giusto. Essa era dolce e tranquilla, con una certa debolezza per il bridge, e passava la sua vita occupata nel vano tentativo di ridurre le sue necessità entro i limiti della rendita esigua. Tuppi abitava un appartamentino in Charles Street e quando arrivò la lettera di Hall era seduta a colazione. Certo, le interessanti comunicazioni che lo attendevano sarebbero passate non lette se il servo non gli avesse fatto lo spoglio della corrispondenza. Una nota di Roderer, eccellenza, gettatela nel fuoco. Una lettera dall'avvocato in riferimento all'acconto di Colgate, gettatela nel fuoco. Una lettera senza alcuna indicazione. Fatemi vedere. Scritta a macchina e impostata alle 18:30. È l'ora di impostazione delle note, gettatela nel fuoco. Sarebbe meglio aprirla, eccellenza, potrebbe essere la comunicazione di qualche eredità. Tuppi scosse il capo con tristezza. È improbabile, disse, però apritela. Fu così che la proposta di Hall venne sotto gli occhi di Tuppi. Caro Tuppi, lesse il servo. Chi mai può chiamarmi Tuppi scrivendo a macchina? Chiese il pari. Il servo corse con l'occhio alla firma. Hall Taylor, lesse. Tanner, corresse Tuppi. Hall è proprio il tipo d'uomo che può spedire una lettera scritta a macchina. Avanti. Caro Tuppi, ho un grande progetto per voi. Papà vi vuol concedere gratuitamente l'uso di un appartamento. Ci scommetto che ci sarà qualche cosa che andrà per traverso nella casa, osservò Tuppi con poca carità. Se non fate difficoltà a vivere in un sobborgo, Tuppi si raddrizzò sulla sedia. Dove? In un sobborgo, ripeté Bolt. Tuppi si alzò e spinse indietro la sedia. Bolt disse solennemente: ci deve essere sotto la mano della matrigna per mandarmi via di qua. Bolt, io non vado. Prima di espatriare vedrò andare al diavolo questo Tanner. Chiedo scusa, eccellenza. Ma Tuppi lo fermò con un gesto. Non c'è verso, Bolt. Qui stiamo e qui resteremo. Santo cielo, disse gravemente, preferirei pagare l'affitto. Volevo soltanto dire, eccellenza, ciò che significa un sobborgo. Come Braxton, Clapham, Tuttimbeck, eccetera, eccetera. Tuppi lo guardò sospettoso. Vicino alle prigioni, Wandsworth? Cominciò Bolt. Vicino alle prigioni? Allora non ci vado. Tuppi era notevolmente agitato. È un'idea marcia quella di dar l'uso di una casa senza pretendere il fitto. Si mise a camminare per la stanza a passi concitati, assorto in un cupo soliloquio. Questo è un piano combinato con la mia matrigna. Oh, donna, donna, e apostrofava il soffitto. Meglio finire la lettera, eccellenza. Gettatela nel fuoco, Bolt, gettatela nel fuoco. Bolt percosse rapidamente la lettera. È a Brockley, eccellenza, disse subito. Gettatela nel fuoco, Bolt. Dov'è Brockley? Sulla strada maestra che va a Folkestone, disse il diplomatico Bolt. La strada maestra che passa a Folkestone è a mezza strada per il continente, osservò Tuppi. Gettatela, gettatela nel fuoco. Dice che vi conciderà 500 sterline per il mantenimento, eccellenza. Eh? Tuppi si mise in guardia. 500? Esitò. È un mucchio di soldi. Ci sarà terreno da caccia? Ci deve essere, eccellenza. E della gente? Sì, eccellenza. Tuppi scosse la testa in aria dubbiosa. Non ho mai conosciuto nessuno che vivesse a Brockley. Conoscevo un ragazzo che stava ad Harrogate e aveva un polmone solo. Tuppi era pensieroso. 500 e si potrà cacciare? E pescare? Il fiume è assai vicino, eccellenza, è presso Greenwich. Tuppi raggiò. Greenwich, allora ci sarà del pesce, deve essere divertente pescare le clupi. Si mangiano col pane nero come le ostriche. Tuppi scrisse il giorno stesso a Hall accettando sperimentalmente l'offerta. Hall gli diede appuntamento allo studio e stette ad aspettare 3 ore il suo nobile inquilino, sbuffando d'impazienza e imprecando. Dico, gli osservò aspramente quando entrò guardando l'orologio. Dico, Tuppi, vecchio mio, avete detto alle 11, sono le 2. Non mi sgridate, Hall, lo pregò Tuppi. Se avessi detto alle 2 sarei venuto alle 5. Il tempo è denaro, osservò Hall. Vecchio saggio, disse Tuppi, la vostra interessante e originalissima citazione chiarisce la mia posizione. È una mia vecchia abitudine di eccedere nei conti. Hal, che non aveva lo spirito per il ragionamento sottile, entrò subito in argomento. Il fatto è, Tuppi, disse appoggiandosi allo schienale della poltrona e mettendo un piede sul tavolo, il fatto è che c'è un uomo, un duca, che papà vuole assolutamente costringere ad andare via da Brooklyn. Guarda, guarda, commentò Tuppi con cortese interesse. Non è uno dei nostri duchi, proseguì Hal, è un duca francese venuto dall'America e che si comporta in modo indegno con mio padre, capite? Perfettamente, rispose Tuppi. Benissimo, ora, essendo il sobborgo... Il duca e il sobborgo essendo nel sobborgo, suggerì il soccorrevole Tuppi mentre Hal cercava come completare il suo pensiero. Esattamente. Bene, così stando le cose, la popolazione suburbana si è data ad adorarlo come una specie d'eroe, capite? Tuppi accennò lentamente. Il fatto è, spiegò Hal, che questa gente dei sobborghi è così meschina e... «Sciocca», suggerì Tuppi, «e sciocca e portata verso gli stranieri. È questo che volevo dire, che non sa distinguere un articolo genuino da uno spurio. È naturale», consentì Tuppi. «Così papà e io, l'idea realmente è mia, ma sapete che tipo è mio padre, che prende le idee degli altri e le fa sue, abbiamo pensato che sarebbe bene stabilire nel sobborgo un articolo autentico affinché la gente possa dal confronto constatare che sorta di individuo sia l'altro. Capisco, disse Tuppi sopra pensiero, una specie di osservate bene il nostro articolo prima di fare acquisti dal concorrente. È così? Tuppi, disse Hal con ammirazione, è proprio così. Avete scoperto la cosa in un batter d'occhio. Tuppi prese il cappello e lo esaminò attentamente. Non va, disse. Eh? Hal non poteva credere d'aver sentito bene. Non va, disse Tuppi decisamente. Vi sono straordinariamente obbligato per l'offerta, ma non accetto. Ma perché no, protestò Hal. Avreste l'alloggio senza dover pagare l'affitto. Papà ve lo farà mobiliare da Bari e inoltre avreste 500 sterline. «Le 500 sterline mi servirebbero davvero», disse malinconicamente Tuppi. «E se qualcosa potesse tentarmi sarebbe appunto la cifra». «Ma Tanni, vecchio mio, la cosa non può andare. Ma perché no?» Tuppi stava ancora esaminando il suo cappello. «La dignità, amico Hal», disse Tuppi dignitosamente. «La camera dei Lords, le tradizioni di famiglia, l'orgoglio di nascita, il rispetto per gli avi, tutte queste dannate cose me lo impediscono». Inoltre, andrebbe sicuramente sui giornali. Nobile Lord nel suburbio, l'ultimo dei Tupping. E rabbrividì. E poi riprese, dov'è Brooklyn? Che cos'è Brooklyn? Chi ha mai vissuto a Brooklyn? Quale parte ha rappresentato Brooklyn nella vita nazionale? C'è un Lord Brooklyn o un Vescovo di Brooklyn o un Lord del Maniero? Sì, c'è un Lord del Maniero, disse poi amaramente. È il nome di un caffè. Ma non va, caro vecchio amico, non può andare, ho considerato la cosa, ho cercato il nome sulla guida A, B, C e ho visto che è tutto giardini, treni operai, pensionati e a poca distanza dalla corte di contea. Scosse il capo tanto vigorosamente che il monocolo gli cadde, lo rimise a posto e alzò i guanti. Andiamo, Tuppi, disse Hal con impazienza, non siate così somaro. «Ben detto», commentò Tuppi. «Su, via, ragionate, vi godete la casa, avete denaro in contanti, potrete ottenere tutto quello che ancora vi manca, un credito illimitato». «Prego, prego», corresse Tuppi, «il mio credito è eccezionalmente buono presso i commercianti, non è che il marcio principio conservativo dei metodi inglesi che paralizza il mio bilancio, e le tendenze socialiste della classe dei commercianti si oppongono al mio assetto economico, Tanni, vecchio passero, proprio non va». Egli scosse la testa. «Non sparare che i gatti, non pescare che i vermi? Io odio in modo speciale i vermi e i ragni, non la società. C'è il duca». Tuppi aveva dimenticato il duca, il sarcasmo di Hal era evidente. «Il duca?» Tuppi aggrottò le ciglia. «Il duca, ah già! Ma in nome del cielo, che cosa può fare un duca Broccoli? E che duca è? Ve l'ho detto una dozzina di volte, Tuppi, disse Hal esasperato. È un oscuro duca straniero. Si chiama de Montvilliers, un nome affatto sconosciuto. Piano, piano, lo avvertì Tuppi. De Montvilliers è una delle migliori case di Francia, tanni spirito impulsivo, e de Montvilliers sono dei diavoli di individui. Oscura? Bah! Guardò Hal con aria di rimprovero, poi scosse la testa per la quattordicesima volta. 500 sterline, pensò, e l'uso di un giardino. E il duca? È certo che saprà giocare a picchetto, per l'ombra benedetta di Smith. Ho quasi un'idea. Meditò succhiandosi il pollice. Ho quasi in mente che ce li intenderemmo assieme. Ecco Tuppi, Hal era indignato, non aveva tutti i torti. Non penserete vero che noi vogliamo mandarvi a Broccoli per intrattenere piacevolmente il duca. Quello che vogliamo è che lo tagliate fuori, lo facciate apparire come una meschina candela di sego vicino a una brillante lampada elettrica. Oh, lo taglierò fuori sicuramente, disse Tuppi fiducioso. Ci sono pochi che mi possono battere a picchetto. Così fu disposto, tra le proteste di Hale e l'accettazione serena e indifferente di Tuppi di tutte le pretese dell'altra parte contraente, che dal 16 di settembre sino a esaurimento della prova il numero 62 sarebbe l'abitazione del barone Tupping di Clarlot nella contea di Wixmouth.